Buongiorno e ben ritrovati qui ad un nuovo appuntamento con Teleragione. Sono veramente, veramente lieto che la puntata di ieri sia piaciuta molto. I commenti sono entusiasti e questo veramente mi riempie di gioia perché ci credevo molto nella puntata di ieri, nei suoi contenuti. Pensavo che sarebbe stato una puntata molto ostica, difficile, invece pare che sia stata compresa appiena, ma soprattutto non bisogna ringraziare me, bisogna ringraziare il professor Sergio Porta che ha fatto gran parte del lavoro. Io lo ringrazio, come lo ringraziai all'epoca per essere venuto dall'Inghilterra proprio per darci quelle informazioni che sono informazioni fondamentali. Come abbiamo visto ieri, anche Pasolini, già come Bernays parlava di un potere invisibile al quale gli intellettuali divenuti chierici del potere davano un'adesione invisibile, intascando una tessera invisibile. Tante volte ci viene chiesto: ma chi sono loro? Chi è questo potere? Non è facile definirlo. Anche Bernays stesso parla di un governo invisibile, sostiene, scrivendolo, insomma, che chi detiene il potere reale oggi nel mondo, sono soggetti che non appaiono. Ieri abbiamo mandato il video di Mattei, no? Mattei ammazzato molto probabilmente da quel potere invisibile che parla, di, persone che sono a capo di compagnie che hanno fatturati e hanno ricchezze pari al PIL dell'Italia dell'epoca e competevano alla pari dell'Italia e anzi potevano stabilire se l'Italia avrebbe potuto fare o meno una operazione in Tunisia. E poi abbiamo parlato nel rievocando il magnifico articolo delle Lucciole dello svuotamento del potere che è avvenuto nel tempo e che Pasolini aveva già intuito, cioè di questa classe politica che stava divenendo un simulacro di fatto, stava divenendo un feticcio, stava divenendo una maschera vuota sotto la quale non c'era nulla e non era un vuoto di potere legislativo o esecutivo, come dice Pasolini, ma era un vuoto di potere in sé e diciamo, quel potere non avrebbe più potuto contare su quelli che erano i poteri tradizionali che poi sono stati svuotati di significato, hanno a loro volta perso potere, come il Vaticano ancorato a un potere rurale che oramai era anacronistico, la famiglia che oramai è stata completamente demolita, distrutta, anch'essa svuotata di senso, l'esercito abbiamo visto con il discorso di Cefis che oramai il soldato non risponde più alla patria, ma la sua patria è la multinazionale. Oramai risponde alle multinazionali, a poteri transnazionali. Anche, e questo lo aggiungo io, il potere dell'aristocrazia finanziaria ed economica che è diventata anch'essa transnazionale, non è più ancorata al proprio paese, non investe più nel proprio paese, non vive più di fatto nel proprio paese con una sorta di ghigno di soddisfazione. Pensa di essere scampata all'alluvione, non sapendo che sarà l'ultima a finire annegata, semplicemente perché è più in alta, in alto del popolino che ha già l'acqua all'altezza del collo e sta per annegare. E poi ci sono i professionisti, quindi tutti coloro che pensavano di stare più in alto, un poco alla volta, finiscono annegati. No, abbiamo detto sono dei tacchini per i quali il giorno del ringraziamento è solo dilazionato nel tempo, ma arriverà anche lo per loro. E Biden, che è un po' il cuore della puntata di oggi, è una sorta di performer artist che incarna perfettamente il vuoto di potere che si cela dietro a queste maschere grottesche o tragiche, no? È un po' come è una Marina Abramovic della politica, insomma, lui con le sue performance quotidiane ci ricorda ogni giorno che il potere è altrove, non risiede nelle sue mani, no? Avete visto quel meme che gira Weekend con il morto, no? È questo sostanzialmente, è un fantoccio che viene portato in giro, come per dire, il potere dovrebbe essere qui, ma qui non c'è. Vedete, quest'uomo è svuotato di qualsiasi contenuto, un vuoto di potere che Per riprendere appunto le parole di Pasolini, non è né legislativo, né esecutivo, né dirigenziale, né politico, ma un vuoto di potere in sé. Il potere ad un certo punto ha capito che poteva andare avanti da solo e che poteva procedere senza di loro, senza i politici. No, di tale potere reale, dice Pasolini, noi abbiamo solo immagini astratte, non sappiamo raffigurarci quale forme esso assumerebbe sostituendosi direttamente ai servi che l'hanno preso per una semplice modernizzazione di tecniche. Quindi non è facile dare questa risposta. Quante volte, io me lo sento dire anche recentemente, no? Una persona mi ha scritto su Instagram, ho capito, ma chi sono loro? Chi è questo potere? Cioè, è difficile darsi un'immagine perché sono soggetti che non appaiono. Cioè, non è Macron, non è Biden, probabilmente non è neanche Bill Gates, no? O forse lui è vicino all'iperuranio, ma non è l'iperuranio. Insomma, l'iperuranio probabilmente è composto da altri soggetti le cui famiglie nel passato hanno accumulato ricchezze inimmaginabili e hanno la proprietà dei mezzi tecnologici, dei mezzi produttivi, e a un certo punto hanno capito che potevano disegnare il mondo, potevano disegnare le nostre società, potevano programmare la vita sulla Terra allo stesso modo in cui programmano l'attività delle loro aziende. E lo svuotamento inesorabile della politica è andato avanti un pezzetto per volta, un cucchiaino per volta, fino a produrre quel guscio vuoto perfettamente incarnato da Biden. E questo scenario lo aveva perfettamente descritto un insospettabile nel 2015. Io ve lo ripropongo per l'ennesima volta, perché questa è una testimonianza diretta di come funzioni oggi, cioè va ascoltato, va riascoltato, perché questo personaggio improponibile, nella sua quasi ingenuità vi ricordate, no? Il giardiniere Chance di Oltre il Giardino, ecco, nella sua ingenuità, in qualche modo ci dà la fotografia più esatta di quello che è il potere oggi. Io spero che non vi annoierete, ma ve lo ripropongo e probabilmente ve lo riproporrò ancora. Prego la regia.
C'è il tema di istituzioni private, finanziarie, cioè c'è tanta gente ricca. Guarda, io mi è successa una cosa l'altro anno, mi è successa una cosa per rispondere a questa domanda. Sono stato invitato ad un summit privato, molto molto esclusivo, organizzato da una delle più grandi aziende del mondo. In questo summit, un'azienda di internet, c'erano quelli che secondo loro erano gli 80 persone, gli 80 persone più importanti del pianeta per quanto riguarda il futuro. Va bene? Adesso io non posso parlare liberamente di questa cosa qui perché era si dice off the record, ovvero era un incontro a porte chiuse senza nemmeno la connessione internet, che voi direte per un'azienda internet. Però di fatto è stato molto interessante. Vi domanderete anche tu che c'entravi fra quelle 80 persone. È una domanda intelligente. Io me la sono fatta per primo questa domanda. Però il punto è che siccome questa cosa avveniva in Italia, loro avevano piacere di avere un personaggio della, chiamiamola, cultura popolare pop italiana avanzata, secondo loro, ovvero non che rappresentasse la tradizione, ma che rappresentasse un percorso verso qualcosa di futuro. Questa è una promessa, è una premessa. La cosa interessante di questo incontro, che è durato 4 giorni, è che c'erano premi Nobel, c'erano CEO, come si dice, come si traduce in Italia? Amministratori delegati di grandissime multinazionali, di farmaceutiche, tecnologiche, ingegneri, c'erano addirittura attivisti per i diritti umani, la più importante femministe, il più grande skater del mondo, Tony Hawk, alcuni di voi lo conoscono, c'erano surfisti, non c'era un politico, neanche uno. Neanche uno. C'era il capo della Banca Mondiale, c'era questa cosa qui non vuol dire che i politici, perché non c'erano? Io l'ho domandata questa cosa, perché non servono, hanno detto loro. Nel senso che in questo ambito, la politica non è importante. Noi qui si decidono le cose. Qui le cose si decidono non più a livello politico. Ma la visione non è più politica. Questo è drammatico, eh? Non sto dicendo, poi non è che farò un balletto su questo tavolo per festeggiare questa cosa. Dirò che però la situazione è questa, nel senso che la politica amministra questa situazione, ma le scelte non le fa la politica, non le fa più la politica, una volta le faceva solo la politica, poi a un certo punto le ha fatte insieme e poi non le ha fatte più, non le ha fatte più. Perché? Perché la politica cerca consenso e cercando consenso sbagli sempre. Se tu cerchi consenso, sbagli sempre. Se tu vuoi ottenere la benevolenza di qualcuno, devi dargli una gratificazione immediata. E la gratificazione immediata è quasi sempre un errore, perché la politica è visione, no? Per me, perché in una canzone dico il tecnocrate di turno è quello che ci fotte, no? Perché il tecnocrate non ha visione. Il tecnocrate sistema le cose in quel momento, lì ha una visione breve. Cose, no? Fai conti in quel momento. La politica invece è quella che ha la visione. E la visione qual è? Avere un obiettivo. L'obiettivo è quello di raggiungere questo risultato. E come si fa? Si fa così. Questo è il primo passo. Qui scontentiamo questo qui. Qui qualcuno si arrabbierà, però poi dopo ritornerà, perché comunque si renderà conto che abbiamo fatto bene. E questo oggi la politica non è più in grado di farlo, perché se la politica si fa in televisione, è chiaro che è difficile, no? Quindi chi la fa? La fanno altri, grazie al cielo. Non è disperato il mio discorso, è che grazie al cielo la fanno altri. Le visioni ce l'hanno altri. C'è gente che ha delle visioni, ce ne sono un sacco. Ci sono un sacco di persone che hanno visioni. Ci sono gli economisti, ci sono gli amministratori delegati, ci sono anche semplicemente gli agricoltori. E poi ci sono gli artisti, e poi ci sono quelli che nel piccolo costruiscono una cosa e quella cosa influenza poi altre persone intorno a sé. Pensate cosa sta diventando la...
Cioè, voi capite, no? Da dove arriva Biden? Biden arriva da questa roba qui, e la cosa drammatica è che deve essere Jovanotti a spiegarcelo. Cioè, non è che... cioè, l'aspetto più sconcertante di tutta la questione è che la fotografia più lucida, più sintetica, più precisa di chi oggi gestisca il potere, no? Di quel potere invisibile, arriva da uno con quella camicia improbabile, da Jovanotti. Non è un politologo, non è un politico, non è un giornalista, non è un intellettuale. Cioè, Jovanotti ci dà la fotografia esatta di cosa sia il potere oggi, di chi abbia la visione, di chi prenda le decisioni. Come ha detto, i politici, prima lo facevano i politici, poi l'hanno fatto insieme e oggi la fanno quegli altri. La politica amministra cose che vengono decise in altri ambiti da altre persone. E lì chi c'erano? C'erano le farmaceutiche. Qui stiamo parlando del 2014, c'erano le farmaceutiche, poi c'era la Banca Mondiale, no? Quegli stessi soggetti che facevano, guarda caso, no? Delle simulazioni sulla pandemia. E poi ci sono gli influencer, e poi c'erano gli influencer, quindi gli skater, no? Quindi i surfisti, quindi i cantanti, perché poi l'obiettivo loro è soprattutto lavorare per il futuro, cioè lavorare sulle nuove generazioni. È questo. E poi non è che Jovanotti lo abbia intuito da artista, no? Magari come in parte ha fatto Pasolini, che Pasolini non era solo un artista, era anche un intellettuale, uno dei più grandi, cioè uno di quelli epocali, no? Cioè un prima e un dopo Pasolini. No, Jovanotti lo ha capito perché lo ha visto. Era un po' Tom Cruise in Ice White Shot, no? Lui è finito lì, non per caso, come dice, non c'è finito per caso, no? C'è finito perché potere di influenza sui giovani. A loro serve per questo motivo, perché è in grado di mandare i messaggi giusti con un linguaggio comprensibile ai ragazzi e agli adulti adolescentizzati, no, del suo paese, e quindi viene cooptato. Serve Jovanotti, ma non serve la politica. Jovanotti influenza, la politica semplicemente esegue. Politici talmente inetti abbiamo che non sono più neanche capaci di rubare, cioè questi qui, cioè almeno quelli prima, no, capivano i meccanismi, avevano anche il coraggio e le capacità per rubare. Questi qui non sono neanche in grado di rubare, questi te li compri dandogli la possibilità di farsi un giro in auto blu, dandogli la possibilità di farsi un selfie davanti al buffet del World Economic Forum. Gente senza né arte né parte. La classe dirigente italiana è stata azzerata grazie al golpe di Mani Pulite, ed ora è rimasto semplicemente lo scarto, la sentina, no? Il pericolo insito nel lasciare la cosa pubblica nelle mani dei bravi onest'uomini, ma completamente inetti, lo evidenziò perfettamente Benedetto Croce nel 1931. Leggiamo un passaggio da Etica e Politica di Benedetto Croce. Prego la regia. Un'altra manifestazione, ricordo 1931, un'altra manifestazione della volgare inintelligenza circa le cose della politica è la petulante richiesta che si fa della onestà nella vita politica, l'ideale che canta nell'anima di tutti gli imbecilli e prende forma nelle non cantate prose delle loro invettive, declamazioni e utopie, è quello di una sorta di aeropago composto di onest'uomini ai quali dovrebbero affidarsi gli affari del proprio paese. Entrerebbero in quel consesso chimici, fisici, poeti, matematici, medici, padri di famiglia e via dicendo, che avrebbero tutti per fondamentali requisiti la bontà delle intenzioni e il personale disinteresse e, insieme con ciò, la conoscenza e l'abilità in qualche ramo dell'attività umana che non sia peraltro la politica propriamente detta. Questa invece dovrebbe, nel suo senso buono, essere la risultante di un incrocio tra l'onestà e la competenza, come si dice, tecnica. Benedetto Croce, 1931. Quale sorta di politica farebbe codesta accolta di onest'uomini tecnici? Per fortuna non c'è dato di sperimentare, perché non mai la storia ha attuato quell'ideale, nessuna voglia mostra di attuarlo. È strano, cioè non è strano, quando si tengano presenti le spiegazioni psicologiche offerte di sopra, che laddove nessuno, quando si tratti di curare i propri malanni o sottoporsi a un'operazione chirurgica, chiede un onest'uomo, e neppure un onest'uomo filosofo o scienziato, ma tutti chiedono e cercano e si procurano medici e chirurgi, onesti o disonesti che siano, purché abili in medicina e chirurgia, forniti di occhio clinico e abilità operatorie. Nelle cose della politica si chiedono invece non uomini politici, ma onesti uomini forniti tutt'al più di attitudini di altra natura. Ma cosa è dunque l'onestà politica, si domanderà? L'onestà politica non è altro che la capacità politica, come l'onestà del medico e del chirurgo è la sua capacità di medico e di chirurgo, che non rovina e assassina la gente con la propria insipienza condita di buone intenzioni e di svariate e teoriche conoscenze. Letto questo, pensate ai politici, no? Pensate a un Conte, pensate a chiunque vi venga in mente, la Baerbock, insomma, Rutte, Stoltenberg, cioè, pensate a un personaggio qualsiasi di questo, no? Onestà, 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 vi ricorda qualcosa? Il vero potere vuole gente talmente inetta in politica da non essere neanche in grado di rubare. La corruzione vera, le ruberie vere, così come l'evasione fiscale vera, oggi sono perfettamente legali e sono perfettamente integrate nell'attuale sistema di potere. La loro capacità di spionaggio, la loro capacità di ricatto, la loro capacità di corrompere, di tentare, di compromettere, tipica degli attributi demoniaci, è la garanzia di fedeltà. Mani Pulite è un caso che ha fatto scuola. Loro, attraverso Mani Pulite, hanno distrutto il nostro paese. Chi è arrivato dopo Mani Pulite? Le seconde, le terze, le quarte linee, fino all'attuale sentina della politica, della società, il nulla cosmico. Oramai l'Italia è una gallina senza testa. Avete presente, no? Decapiti una gallina e quella continua a girare per un po', a correre all'impazzata da tutte le parti fino a quando non cade a terra stecchita. Ecco, noi siamo così, siamo una gallina senza testa che gira in tondo e aspetta soltanto di cadere a terra stecchita. E Biden è la rappresentazione plastica di questo vuoto di potere in sé, per riprendere ancora una volta le parole di Pasolini. E l'aspetto ancora più sconcertante del dramma umano e sociale rappresentato da Biden è che i colleghi, i funzionari, i giornalisti, insomma tutti gli apparati e i singoli che entrano in contatto con lui fanno finta di nulla, al limite si comportano come dei badanti improvvisati. Non ce n'è uno che dica che quella persona può al massimo andare ai giardinetti con il filippino a dare da mangiare ai piccioni. E di certo non può avere la valigetta con il pulsante nucleare. Tutti zitti, tutti a fare finta di nulla, tutti a recitare la loro parte, il loro film Weekend con il morto. L'unica che ha avuto il coraggio di dire qualcosa su Biden è Camilla, la moglie di Carro. No? Non so se ve lo ricordate, ve lo leggo, eccolo qua, no? L'articolo. Ci scrissi un post su Facebook, ero ironico perché eravamo al COP26 di Glasgow, no? Quindi si parlava di clima e scrissi altro che i peti delle vacche, a quanto pare anche Sleepy Joe contribuisce al riscaldamento globale. Comunque gli Stati Uniti governati da un vecchio scorregione è roba da pallottola spuntata. COP26 di Glasgow, il pedo di Joe Biden ha sconvolto Camilla, lungo e rumoroso. La duchessa ora non smette di parlarne. Secondo il Daily Mail, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, avrebbe avuto problemi di aria nella pancia. Insomma, avrebbe messo un pedo lungo e rumoroso in presenza dei grandi della Terra al recente COP26 di Glasgow. E insomma, Biden, lo insomma, come le vacche, contribuisce al riscaldamento globale, no? E scorreggia davanti ai reali inglesi. Per riassumere la drammaticità circa lo stato di salute di Biden e ancora più sconcertante silenzio che la circonda, vi leggo un recente editoriale di Travaglio, che un po' si chiama proprio Rimban Biden. Leggere che Biden dice, Biden vuole, Biden pensa, progetta, intende, stona un po' con i video sui social delle sue ultime performance, del tutto incompatibile con quei verbi. In uno assista a un concerto di musica afro con il suo staff che gli balla accanto e lui rigido come uno stoccafisso Findus non muove un muscolo per diversi minuti. È andato in stand-by, no? Come si dice. In un altro a G7 sfuggi agli altri sei nani riuniti sul prato per fare una foto di gruppo e punta dritto verso il celebre amico invisibile a cui stringe la mano dopo ogni discorso. La stampa di tutto il mondo ha già decretato che il fu capo della fu prima superpotenza è totalmente incapace di intendere e volere ed è teleguidato a distanza da decisori mai eletti di cui si ignorano i nomi ma non i disastri. Però i nostri giornaloni glissano, convinti che la verità sia un regalo a Trump, come non la vedessero tutti. Il Corriere.it si interroga: come sta Biden? I video dei suoi movimenti rigidi e i dubbi espressi dai media statunitensi. Ecco, dai media statunitensi notoriamente trampiani, mica dai nostri che anzi lo trovano in forma smagliante. Il Wall Street Journal pubblica un'inchiesta con le voci dei 45 suoi collaboratori di ieri e di oggi, unanimi nel dire che da un bel pezzo quelle di Sleepy Joe non sono più le gaffe che lo resero celebre da lucido, ma i deliri di uno che non ci sta più con la testa. E Repubblica spaccia quel mega scoop per un attacco dei repubblicani, come la condanna del figlio Hunter perché girava armato quando era strafatto come una zucchina. Invece quella di Trump per i soldi alla pornostar è pura legalità. Andiamo avanti. Ho appena letto Le bozze di Rimban Biden, il libro di Roberto Zanni in uscita il 12 luglio per Paper First. Ci sarebbe da scompisciarsi se il protagonista, o chi per lui, non decidesse la nostra politica estera. È il presidente più impopolare degli ultimi 70 anni. Solo tra gennaio e aprile la Casa Bianca ha dovuto correggerlo 148 volte, tipo quando nell'ultima intervista alla CNN è riuscito a mentire 15 volte in 17 minuti, o quando ha annunciato: oggi qui con noi c'è Hersh Goldberg Polin, l'ostaggio israeliano americano che però non c'era perché ancora nelle mani di Hamas, o quando ha detto di aver appena parlato con il presidente tedesco Mitterrand, francese è morto nel 96, che Putin ha perso la guerra in Iraq, che suo zio Bosi fu abbattuto in Nuova Guinea e mai ritrovato perché c'erano molti cannibali, ma precipitò per un guasto nel mare di Bismarck, dove non c'erano cannibali. Infatti il premier di Papua Nuova Guinea ha protestato. Che ho detto chiaramente agli israeliani: non muovetevi su Haifa, cioè non attaccatevi da soli. Haifa è Israele, ma forse intendeva Rafah. E gli americani devono scegliere tra la libertà e la democrazia, ma almeno lì forse era lucido. Insomma, voi capite che questa è diciamo una descrizione impietosa, viene da ridere, ma veramente ci sarebbe da piangere, no? Cioè, fare una carrellata video di tutte le gaffe di Biden sarebbe sicuramente esilarante, ma ci porterebbe via del tempo prezioso. Cioè, io mi limiterò a un paio di esempi esplificativi. Vi prego la regia di mandare i video che ho preparato. Eccolo qua, durante un concerto. Guardate Obama che gli fa da badante. Guardate Obama, no? Cioè, tutto si accorge che Biden è entrato in stand-by. Vedete, sta in stand-by in questo momento. Guardate Obama, lo acciuffa e se lo porta via. Vieni, vieni, dai, nonno, andiamo, dai, andiamo ai giardinetti, vieni. Se sembra un automa, sembra. Cioè, io veramente sono sconvolto. È una roba incredibile. Cioè, se l'avessimo visto in un film demenziale, cioè, saremmo usciti dal cinema a metà del primo tempo. Prego, mandare l'altro video. Eccolo. Guardate Biden. Eccolo là. Ha visto l'amico immaginario. Parte. Tutti gli altri a fare la foto di gruppo, il paracadutista, e guardate Biden, guardate gli altri che cominciano a sudare freddo, guardate Macron, chi è quella che si avvicina, guardate la Meloni, la ciuffa, la badante, ecco, è lei, vieni, vieni, andiamo nonno, andiamo. E guardate lui sta su Marte, sta, cioè non sta lì, sta su un altro pianeta. Si mette gli occhiali, come un automa, rallentatore, eccolo là. Guardate qui. Pa, 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 pa. Chi saluta? Boh. Parla col cartello, eh? Saluta, non sa dove andare, è smarrito, cioè appunto realizza, lo chiamano e parte. Questa è meravigliosa, bicicletta, eccolo, Voilà. Occhio, occhio, bam. Questo è il presidente degli Stati Uniti. Cioè, se l'avessimo visto in un film demenziale, tipo la pallottola spuntata, cioè sarebbe stato eccessivo anche per la pallottola spuntata. Cioè, e la cosa impressionante, quelli che gli stanno vicino, quelli che gli stanno intorno, stanno sempre sul chi va là, pronti a racciuffarlo come si farebbe col bimbo che gattona in giro per casa. Ma la domanda da porsi è, negli incontri ufficiali è lucido, dice cose sensate, oppure farfuglia, si addormenta? Silenzio di tomba, non è dato di saperlo, cioè non c'è un giornalista, non c'è un politico, non c'è un funzionario, non c'è nessuno, tutto in silenzio, cioè tutti partecipano a questa recita grottesca, è incredibile. È il segreto stato di salute di Biden, è il segreto meglio custodito al mondo ed è davanti agli occhi di tutti, però nessuno dice niente. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, sostiene che si tratti di deepfake, cioè tutti questi sarebbero dei deepfake. Personalmente ritengo che sia proprio il fatto che Biden sia il presidente di una superpotenza atomica ad essere un deepfake, cioè un giorno ci diranno che ci hanno preso per il culo, insomma. E l'aspetto più ridicolo della situazione è che mentre si contorcono per mostrare Biden in buona salute, dall'altro lato non fanno altro che dire che Putin è malato, in punto di morte, già morto o quant'altro. E Travaglio, sempre lui, in un editoriale aveva riassunto tutte le scemenze che si erano dette sullo stato di salute di Putin, ve le ho riprese, perché sempre che fosse ancora vivo il dissidente Khodorkovsky alla CNN: Putin è impazzito, gli resta un anno o forse tre. Tra 1 e 3 c'è una bella differenza. Recalcati, Repubblica: malato, sofferente, intaccato dalla morte. New Lines: ha un tumore del sangue. Daily Telegraph: sta morendo di cancro all'intestino. Proect, giornale indipendente russo: ha un tumore alla tiroide, lo cura facendo il bagno nel sangue estratto dalle corna mozzate di cervo. Libero: cura il cancro con i clisteri. Repubblica: il gonfiore del viso, il problema ha una gamba, la fatica a muovere un braccio. Messaggero: gonfiore, scatti d'ira da farmaci e steroidi per il tumore. Stampa: demenza senile o Parkinson. Invece Biden sta alla grande. Corriere: problemi alla colonna vertebrale per pregressi traumi sportivi e una neoplasia al midollo spinale compatibile con difficoltà di deambulazione e irrequietezze posturali, down depressivo ed esaltazione maniacale. Giornale: può anche essere diabete. Messaggero: Putin è morto? Per Zelensky non è sicuro che sia ancora vivo, quello sugli schermi potrebbe essere una controfigura. Ora che la cara Salma ha rivinto le elezioni con una discreta cera, sorge un dubbio atroce, uno scambio di cartelle cliniche fra la sua e quella di Biden, ovviamente. Mentre quindi, cioè, quegli stessi giornali che ci dicono che Putin è moribondo, morendo, addirittura già morto, sono gli stessi che ci dicono invece che Biden è in grande spolvero. Dopo questa ennesima lunghissima premessa, veniamo alla prima notizia di oggi. Il Partito Democratico valuta un'alternativa a Biden per le elezioni presidenziali statunitensi. Eccolo qua, sul Dubbio. I vertici Dem si interrogano sul miglior modo per sostituire l'attuale capo della Casa Bianca come candidato alla presidenza, citando preoccupazioni, guarda un po', io non l'avrei detto, per la sua salute e il calo di gradimento. E, leggiamo l'articolo del Dubbio, eccolo qua. I vertici del Partito Democratico stanno discutendo su come sostituire il presidente Joe Biden come candidato alle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Il quotidiano britannico Daily Mail ha riportato che questa decisione è stata influenzata dai recenti segnali di affaticamento fisico e mentale del presidente e dal continuo calo del suo indice di gradimento. Va semplicemente in stand-by. Chi discute del futuro di Biden? Secondo il Daily Mail, tra le figure chiave coinvolte in queste discussioni ci sono gli ex presidenti Barack Obama e Bill Clinton, il leader dei democratici al Senato Chuck Schumer e l'ex presidente della Camera Nancy Pelosi. Questi leader sono preoccupati per il calo di popolarità di Biden, che ha recentemente toccato un minimo storico del 37,4%. Per placare le voci e le indiscrezioni sui piani per rimpiazzare Biden, la sua campagna ha deciso di anticipare il primo dibattito presidenziale, che sarà organizzato dalla CNN il prossimo 27 luglio. L'obiettivo è dimostrare le capacità di Biden di competere con l'avversario repubblicano Donald Trump. Se Biden non riuscisse a convincere nel dibattito, convincerlo a farsi da parte prima del voto richiederebbe uno sforzo congiunto delle personalità più influenti del Partito Democratico. Un funzionario anonimo ha dichiarato che solo figure come Obama, Clinton, Pelosi e Schumer potrebbero avere successo in questa impresa. Il politologo Joe Klein ha osservato che la testardaggine di Biden e la sua antipatia verso Obama complicano ulteriormente la situazione. Inoltre, la decisione del Partito Democratico di formalizzare la candidatura di Biden tramite un processo di certificazione online è vista come un modo per mantenere un maggior controllo nel caso si decida di sostituirlo. Il Daily Mail precisa che qualora si decidesse di sostituire Biden, il candidato non sarebbe la vicepresidente Kamala Harris, che a sua volta è impopolare. Le discussioni su chi potrebbe prendere il posto di Biden sono ancora in corso e si prevede che le decisioni finali saranno prese nelle prossime settimane. Di fatto, questi non hanno un candidato spendibile. Interessante, come sempre, in merito a questa faccenda, il commento di Laura Ruggeri sul suo canale Telegram. Eccolo qui, riprende un po' la notizia, ma la amplia. Barack Obama, Bill Clinton, Nancy Pelosi e Chuck Schumer, il leader della maggioranza al Senato, hanno unito le forze per convincere in qualche modo Biden a ritirare la sua nomina e stanno discutendo come ciò potrebbe accadere tecnicamente. Quindi dovrebbe esserci un certo appello online prima della convention democratica prevista per agosto, e ad agosto qualche nuovo candidato si potrebbe presentare come il genio della bottiglia, tiene un discorso favolosamente stimolante che galvanizza il pubblico e tutti naturalmente si inchinano e dicono: sì, sei il nostro nuovo eroe. Tutto questo avrà luogo a Chicago. Sappiamo che Obama è di Chicago, probabilmente lo stesso Obama sarà lì. Sarà tutto organizzato magnificamente. Recentemente vi avevo riportato di una intervista rilasciata da Zelensky, nella quale faceva allusione circa un presunto placet che Putin avrebbe ricevuto da paesi stranieri prima di partire con l'operazione militare speciale. Il paese straniero cui si allude, cui alludeva Zelensky è senza dubbio, sono senza dubbio gli Stati Uniti d'America. L'articolo, ve lo ricorderete, è questo qui, ve l'ho letto, no? Zelensky, l'indicibile e la terza guerra mondiale. L'enigmatico passaggio dell'intervista vista integrale Zelensky sul New York Times sembra un avvertimento. Perché lo ricordiamo? Perché ci consente di fare un ragionamento più ampio che richiama quanto detto ieri nella puntata su Pasolini e ci porta alla seconda notizia di oggi, perché queste due notizie, cioè questa che vi vado un attimo a riepilogare e quella successiva, sono in strettissima relazione e secondo me lo dicono molto moltissimo sugli attuali assetti di potere. Rileggiamo alcuni passaggi del pezzo di piccole note che vi avevo già letto la volta scorsa, ma voglio riprendere alcuni passaggi. L'allusione di Zelensky è alquanto esplicita. Putin, prima di decidere l'invasione, avrebbe avuto un segreto accordo con qualche altro paese, tale da garantirgli il successo. E l'unico paese che avrebbe potuto dare garanzie in tal senso era l'America, gli Stati Uniti. Anzitutto, occorre ricordare che Putin e Biden e Sullivan dialogarono 3 volte prima dell'invasione, con lo zar che chiedeva la neutralità di Kiev e gli altri a negarla, così almeno dai report ufficiali. Ma è possibile che abbiano parlato di altro? Forse, anche se si tiene conto che certi incontri non sono improvvisati, le squadre dei due paesi lavorano a stretto contatto per prepararli nel più stretto riservo, una sede nella quale si possono intrecciare dialoghi più riservati. Poi va ricordato che l'invasione fu alquanto improvvida. Putin decise di attaccare d'improvviso, senza neanche informare i suoi, a parte alcuni, come mostrato dall'imbarazzo dei ministri russi nel filmato relativo alla dichiarazione di guerra. Putin probabilmente ha ammassato poche truppe perché tante truppe avrebbero destato allarme, è entrato improvvisamente con lo scopo di mandare un segnale alla dirigenza di Kiev, questo lo dico io. Non solo, l'attacco fu portato con una forza del tutto inadeguata, appunto, 100-200 mila uomini contro un esercito che ne contava molti di più, attrezzato e ben preparato dalla NATO. Per fare un esempio, l'America attaccò l'esercito fantoccio iracheno con 1 milione e 200 mila uomini. Tale inadeguatezza fu evidente nella prima fase della guerra, a quanto raffazzonata e con perdite non ripetute in quei termini dalla parte russa. Ma veniamo dall'altra sponda dell'oceano, con Biden che, in prima dell'invasione, sollecitato più volte in maniera feroce a rispondere su una possibile invasione russa, ripeteva con ostinazione che l'America non avrebbe difeso l'Ucraina perché non era un paese NATO. Non solo, in un gesto più che simbolico, decise di chiudere l'ambasciata statunitense a Kiev per spostarla a Leopoli. Quanto all'Ucraina, se prima dell'invasione da Kiev i suoi leader continuavano a inviare messaggi rassicuranti sull'impossibilità di un'invasione, subito dopo l'attacco Zelensky andò nel panico, cedendo di schianto alle richieste russe, in particolare sulla neutralità del suo paese. Ricorderete tutti il video che vi ho mandato e che ha circolato un po' ovunque, di uno Zelensky con voce tremante che supplicava Macron di intervenire, che si mostrava disponibile a fare qualsiasi tipo di concessione. Venne poi il giorno fatidico, quando l'America chiese a Zelensky di fuggire alle con il presidente ucraino che inaspettatamente rigettò con sdegno la profferta, pronunciando la famosa frase che fece il giro del mondo: "Non mi serve un passaggio, ma munizioni", peraltro mai detta. Così il Washington Post, l'unica testimonianza di questa frase proviene da un funzionario americano anonimo. Non è stata confermata né dal governo degli Stati Uniti né dall'ufficio di Zelensky per dire l'artificiosità della narrativa di guerra. Nel raccontare tale episodio, Gianmica Lessin ha parlato di un intervento di Boris Johnson su Zelensky, ma è ovvio che questi da solo non aveva la forza necessaria. Più probabile che i neocon statunitensi abbiano assecondato l'intesa segreta, cosa che ha rassicurato Biden e di conseguenza Putin, perché gli offriva l'opportunità di trascinare la Russia in un Vietnam. Sarebbe bastato, come è avvenuto, far saltare tutto successivamente. Come vedete, c'è uno strato superficiale, che è la politica cosiddetta, appunto, ufficiale, e uno strato sottostante, il cosiddetto Deep State. Il Deep State ha avallato probabilmente la trattativa segreta tra Putin e Biden, per poi far saltare tutto in un momento successivo, quando oramai la situazione era irreversibile. Tanti, tra cui Micha Lessin, hanno spiegato l'assalto russo come diretto a innescare un golpe che mettesse al potere figure meno antirusse. Questo è il senso di puntare dritti su Kiev, o dell'inconsueto appello di Putin, che dopo il niet a di Zelensky a Biden esortò i generali a destituirlo, appelli che non si fanno se non si è sicuri di riuscire, pena una figura barbina internazionale. Un appello quasi disperato, quindi, quando lo zar capì che era saltato tutto. Ma il golpe non basta a spiegare. Organizzare un golpe è complicato, soprattutto se si tiene conto che in Ucraina la NATO controllava tutto. Troppi i rischi di un colpo a vuoto e di ritrovarsi impelagato in una guerra logorante. L'enigma di Zelensky, invece, spiegherebbe tutto, vale a dire che c'era un accordo segreto. I neocon, però, dovevano piegare Biden alla prospettiva Vietnam, cosa alla quale si adoperarono con pressioni debite e indebite. Un esempio tra i tanti, il caso esplosivo del computer di Hunter Biden, che i media mainstream avevano in precedenza trattato come una patacca, diventava improvvisamente veritiero, tanto da attirare l'attenzione dell'FBI. Biden ha resistito come ha potuto, ma alla fine si è piegato. Tale dialettica è durata tutta la guerra con Biden, che può contare su pochi fidati nell'amministrazione, nella difesa e negli apparati, costretto ad affrontare la lotta continua dei neocon, come dimostrano anche le recenti resistenze della Casa Bianca a dare il placet a Kiev per usare le armi statunitensi in territorio russo e la sua intenzione di disertare il summit svizzero indetto da Zelensky. Il perché Biden non possa parlare pubblicamente dell'accordo per invasione è ovvio, mentre per Putin si tratta di non gettare a mare i pochi in Occidente che conservano un po' di lucidità. Così l'intesa resta appunto indicibile. Quindi che cosa abbiamo qui? La politica ufficiale, chiamiamola così, che con molta probabilità ha chiuso un accordo per mettere fuori gioco lo Stato profondo e trovare una via d'uscita dal pantano ucraino, e dall'altro lato lo Stato profondo, appunto, che fa la sua contromossa. Zelensky da solo non riesce a tagliare fuori i nazionalisti e gli apparati che lo stanno portando in rotta di collisione con la Russia. Ecco che entra in gioco Putin con un assaggio di invasione che offre a Zelensky la sponda per trattare. A quel punto lo Stato profondo interviene per far naufragare le trattative, Bucia compresa. E per maggiore garanzia che lo staff della politica cosiddetta ufficiale non si metta di traverso, il fantomatico laptop del figlio di Biden improvvisamente non è più fantomatico. Andiamo a leggere un riepilogo di questa vicenda. Eccolo qua. Alla fine l'FBI ha ammesso che il laptop di Hunter Biden era genuino. L'FBI ha ammesso in tribunale che il laptop di Hunter Biden è genuino. Nel video 20 minuti di Joe Biden, funzionari dell'intelligence statunitense e media americani che affermano che il laptop di Hunter Biden era disinformazione russa. L'FBI è in possesso del laptop di Hunter Biden dal dicembre 2019. In vista delle elezioni del 2020, Twitter e Facebook hanno censurato la storia del laptop di Biden perché l'FBI li aveva avvertiti di una potenziale operazione di hacking contro Hunter Biden. L'FBI sapeva da sempre che il portatile di Hunter era reale. Nell'ottobre 2020 un sito ha pubblicato un rapporto di 640 pagine sul laptop di Biden che documenta meticolosamente 459 crimini che coinvolgono la famiglia Biden e i suoi associati. Il rapporto fornisce prove di violazione del Foreign Agents Registration Act, riciclaggio di denaro e frode fiscale trovate sul laptop di Hunter. Evidenzia inoltre come le forze dell'ordine federali, influenzate dalla politica, abbiano protetto la famiglia Biden dai procedimenti giudiziari mentre hanno preso di mira l'avversario alle elezioni primarie del presidente Biden, Donald Trump. Vergogna a tutte queste persone per aver mentito al popolo americano, per aver truccato le nostre elezioni e distrutto l'integrità della nostra nazione. Vedete a cosa servono i militari che viaggiano in jet e combattono con laptop e smartphone? A spiare, accumulare dossier, e vedete a cosa servono i Jeffrey Epstein e le Ghislaine Maxwell. A volte i servi non vogliono andare fino in fondo, sono riluttanti. Li eliminiamo, aspettiamo un attimo. Abbiamo investito molto su di loro, abbiamo i dossier, gli asset, quindi si può risolvere in altri modi. La situazione si può sempre aggiustare. Leggiamo un ultimo pezzetto da piccole note. Si tratta di un ricatto neanche troppo velato a Biden, della portata esplosiva. Se disvelato, l'asserito tradimento, in realtà un accordo sottobanco come altri, costringerebbe i democratici a sostituirlo nella corsa alla Casa Bianca e altro. Il ricatto alzo zero potrebbe così costringere il presidente statunitense a piegarsi per l'ennesima volta, sia dando luce verde a colpire i territori russi, come è avvenuto e quindi terza guerra mondiale, sia presenziando al summit svizzero o una delle due. A proposito, torna a ruggire il caso Hunter Biden il 22 maggio, giorno dopo l'intervista a Zelensky, l'annuncio che il suo portale sa sarà portatile sarà portato in aula di tribunale e usato contro di lui. L'alternativa è che Biden abbia la forza per resistere o che si ripeta lo scenario del Vietnam nel sud, quando il presidente Nguyen Diem, sentendosi abbandonato, iniziò a criticare gli Stati Uniti. Non gli portò bene, fu ucciso in un golpe. Questo gioco di specchi, di mosse e contromosse tra politica ufficiale e stato profondo è stato un caso isolato oppure è la norma? Credo si tratti della norma e questo ci porta dritti dritti alla seconda notizia di oggi. La prendo sempre da piccole note, quell'intesa tra Putin e Obama per evitare Maidan. Putin racconta intesa con Obama per evitare Maidan. Il comunicato della Casa Bianca sembra confermarlo. Leggiamo l'ennesimo bel pezzo di piccole, note. In una nota precedente abbiamo raccontato del discorso di Putin ai ministri degli esteri dei BRICS e spiegato il senso di quel discorso. Torniamo su quell'intervento per riprendere un cenno molto importante, inedito, che Putin ha voluto esporre all'opinione pubblica per la prima volta. Putin ha raccontato l'eccidio dei cecchini di Maidan, che costò la vita a 87 persone, attribuito tout court al governo di Kiev, con smentita arrivata solo 10 anni dopo. Vedi, inside over c'è un link che porta un articolo, uno dei tanti, io ne parlai personalmente fin dal primo momento. Al di là della diatriba sui cecchini, pure fondamentale, lo zar ha ricordato come in seguito a quell'eccidio, avvenuto la sera del 20 febbraio, il giorno successivo fu firmato un accordo tra l'allora presidente dell'Ucraina Viktor Yanukovych e l'opposizione sulla risoluzione della crisi politica. I suoi garanti, ha ricordato ancora Putin, come sapete, erano i rappresentanti della Germania, della Polonia e della Francia. L'accordo prevedeva il ritorno alla forma di governo parlamentare presidenziale, lo svolgimento di elezioni presidenziali anticipate, la formazione di un governo di fiducia nazionale, nonché il ritiro delle forze dell'ordine dal centro di Kiev e l'abbandono delle armi da parte dell'opposizione. Inoltre, Putin ha voluto aggiungere che il Parlamento ucraino aveva deliberato di non perseguire nessuno per le violenze perpetrate in quei giorni. Un accordo di questo tipo, ha aggiunto lo zar, che avrebbe consentito di porre fine alla violenza e di riportare la situazione nell'ambito costituzionale, era stato in effetti concluso. Questo accordo è stato firmato, anche se a Kiev e in Occidente preferiscono non ricordarlo. Quindi la sorpresa dello zar. Oggi dirò di più su un altro fatto importante che non è stato detto pubblicamente prima, vale a dire che proprio nelle stesse ore del 21 febbraio, su iniziativa degli Stati Uniti, ha avuto luogo una conversazione con il mio omologo americano, Barack Obama. L'essenza della conversazione era la seguente: il leader americano ha sostenuto inequivocabilmente l'accordo di Kiev tra le autorità e l'opposizione, inoltre l'ha definita una vera svolta, un'opportunità per il popolo ucraino di garantire che la violenza non vada oltre i limiti inimmaginabili. Inoltre, nel corso dei colloqui abbiamo elaborato insieme la seguente formula. La Russia cercherà di convincere l'allora presidente dell'Ucraina a comportarsi nel modo più moderato possibile e a non ricorrere all'esercito e alle forze dell'ordine contro i manifestanti. E gli Stati Uniti, si era concordato, avrebbero invitato l'opposizione alla calma e a liberare gli edifici amministrativi in modo che le strade tornassero tranquille. Tutto ciò avrebbe dovuto creare le condizioni affinché la vita del paese tornasse alla normalità in ambito costituzionale e giuridico e in generale abbiamo deciso di lavorare insieme per un'Ucraina stabile, pacifica e avviata a uno sviluppo normale. Noi abbiamo mantenuto pienamente la parola data all'allora presidente dell'Ucraina Yanukovych e non fece intervenire l'esercito che in realtà non aveva intenzione di usare e addirittura ritirò ulteriori unità di polizia da Kiev. Quindi Putin ha ricordato che in violazione di questo accordo, nella notte del 22 marzo, mentre Yanukovych si recava a Kharkov, gli estremisti attaccarono e presero il controllo della Rada, dei palazzi presidenziali e governativi, e fu il golpe. Tutto inventato, solo propaganda? Sembra proprio di no. Infatti, proprio l'esistenza di un tale accordo potrebbe spiegare perché, con Kiev in preda a disordini e alla violenza, Yanukovych si sia allontanato dalla capitale, allontanandosi dalle leve del comando e dando più agio di agire ai suoi antagonisti. Evidentemente pensava che la situazione si stesse placando. Ma a confermare quanto rilevato da Putin c'è altro e molto più rilevante, cioè il comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Casa Bianca riguardo la telefonata del 21 febbraio 2014 tra Putin e Obama, virgolettato, il presidente Obama ha chiamato oggi il presidente russo Vladimir Putin per discutere dell'Ucraina e di una serie di altre questioni globali. Riguardo all'Ucraina, hanno avuto uno scambio di opinioni sulla necessità di attuare rapidamente l'accordo politico raggiunto oggi a Kiev, sull'importanza di stabilizzare la situazione economica e di intraprendere le riforme necessarie, nonché sulla necessità che tutte le parti si astengano da ulteriori violenze. Insomma, nonostante la strage dei cecchini, tutto sembrava potesse risolversi, poi il disastro. Obama ha ingannato Putin? Così sembra. Oppure, forse, potrebbe essere accaduto come per la guerra libica con Hillary Clinton, che ha agito in combinato disposto con la bellicosa Victoria Nuland, allora a distanza a Kiev, per imporre il proprio schema alla Casa Bianca. Al di là della particolare posizione di Obama, reo di ambiguità o debolezza successiva, avendo avallato quanto poi successo, resta che si trovava un'intesa tra governo che si era trovata un'intesa tra governo ucraino e opposizioni che il presidente americano aveva salutato come positiva, benché fosse solo a parole, e che qualcuno ha poi fatto saltare il banco, precipitando l'Ucraina nell'abisso che mano a mano la sta consumando, esattamente come è avvenuto probabilmente con l'operazione militare russa. Nell'intervista Urbi e Torbi, rilasciata alla fine del suo mandato, Obama disse che lo spettacolo di merda libico fu forzato dalla Clinton di fatto contro il suo parere. Quindi, che cosa abbiamo qui? Come vedete, anche in questo caso probabilmente si è verificato lo stesso schema. La politica ufficiale tenta di aggiustare le cose, lo Stato profondo fa la sua mossa per mettere i due di fronte al fatto compiuto e a rinfacciarsi le responsabilità. È un gioco delle parti quello tra Stato profondo e superficie? Non è possibile saperlo. Personalmente credo di no. I detentori di capitale usano da sempre la politica per i loro scopi. Molti dei politici sono messi lì direttamente da loro. Credo tuttavia che in questo schema ci sia una variabilità che viene aggiustata in corso d'opera utilizzando gli asset che abbiamo descritto nelle scorse puntate. Biden, chiaramente, per lo Stato profondo è il politico ideale, ha problemi di salute e in più è ricattabile. Noi cosa possiamo fare per far fronte ad una situazione del genere? Purtroppo non esistono soluzioni a buon mercato. I fantocci politici, i tecnocrati alla Draghi e Colau, i militari alla Cefis vanno combattuti, non c'è scelta. Vanno combattuti come si combatte un virus o un qualsiasi parassita che sta uccidendo l'organismo ospite. Ma prima di combatterli all'esterno dobbiamo combattere le tossine che hanno immesso all'interno del nostro organismo. Il modo per espellere queste tossine ce lo ha descritto un grande pensatore che purtroppo non c'è più e al quale io sono rimasto legato, intellettualmente molto legato. Vi lascio con le sue parole: non conformatevi al mondo, diffidate dallo strapotere della finanza e dei media. Per oggi è tutto, vi lascio alle parole di questo grandissimo intellettuale che purtroppo non c'è più, vi do appuntamento a settimana prossima E niente, vi chiedo come sempre di sostenerci, di darci un contributo, anche un contributo una tantum di 3 euro può cambiare radicalmente la situazione. La trasmissione viene vista mediamente da 20.000 persone, 20.000 per 3 euro fa 60.000 e noi raggiungiamo il quorum che ci consentirà di creare una redazione romana, di lavorare con più agio e spero con dei collaboratori. Un saluto a tutti e un buon fine settimana.
San Paolo continua: non conformatemi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare. Non conformatevi a questo mondo. C'è un non conformismo del cristiano che non si fa conformare. Questo non vuol dire che noi vogliamo fuggire dal mondo, che noi non interessa il mondo, al contrario. Vogliamo trasformare noi stessi, lasciarci trasformare, trasformare così il mondo. E dobbiamo tenere presente che nel Nuovo Testamento, soprattutto nel Vangelo di San Giovanni, la parola mondo ha due significati, ci indica quindi il problema e la realtà della quale si tratta. Mondo da una parte, il mondo creato da Dio, amato da Dio fino al punto di dare se stesso, il suo figlio, per questo mondo. Il mondo è creatura di Dio, Dio lo ama e vuole dare se stesso perché il mondo sia realmente creazione, risposta al suo amore. Ma c'è anche l'altro concetto del mondo cosmos, utos, questo mondo che sta nel male, che sta nei poteri del male, che riflette il peccato originale. E vediamo questo potere del male oggi, per esempio, in due grandi poteri che di per sé sono utili e buoni, ma facilmente abusabili: potere della finanza, potere dei media. Ambedue necessari, possono essere utili, ma talmente abusabili che spesso diventano il contrario delle loro intenzioni vere. Mondo della finanza, vediamo come può dominare sull'uomo. Che l'avere e l'apparire dominano il mondo e lo schiavizzano. Mondo delle finanze, che non si tratta più di uno strumento per favorire il benessere, per favorire la vita dell'uomo, ma diventa un potere che lo opprime, che va quasi adorato il mammone, la vera divinità falsa, che domina il mondo, e contro questo conformismo della sottomissione a questo potere siamo non conformisti, non avere conta, ma l'essere conta. Non sottomettiamoci a questo, ma usiamo come mezzo, ma con la libertà dei figli di Dio. E l'altro, il potere della opinione pubblica. Certamente abbiamo bisogno di informazione, di conoscenza delle realtà del mondo, ma può essere poi un potere dell'apparenza. Alla fine conto quanto è detto più che la realtà stessa. Un'apparenza si sovrappone sopra la realtà stessa, diventa più importante. L'uomo non segue più la verità del suo essere, ma vuole soprattutto apparire, essere conforme a queste realtà. E contro questo anche c'è il non conformismo cristiano. Non vogliamo sempre essere conformati e lodati. Vogliamo non l'apparenza, ma la verità. E questo ci dà libertà, e la libertà vera cristiana, liberarsi da questa necessità di piacere, di parlare come la massa pensa che dovrebbe essere, e avere la libertà della verità e così ricreare il mondo che non sia oppresso dalla opinione, dalla apparenza, che non lascia più apparire la realtà stessa. Il mondo virtuale diventa più vero, più forte come il mondo reale. Non si vede più il mondo reale nella creazione di Dio. Il non conformismo del cristiano ci redime e ci restituisce alla verità. E preghiamo il Signore perché ci aiuti a essere uomini liberi in questo non conformismo che non è contro il mondo, ma è il vero amore del mondo. E continua San Paolo: trasformare rinnovando il vostro modo di pensare. Due parole molto importanti: trasformare, metamorfontice, e rinnovare, anakainosis. Trasformare noi stessi, lasciarci trasformare dal Signore nella forma dell'immagine di Dio. Questa è la vera novità, che non ci sottoponiamo alle opinioni, alle apparenze, ma alla grazia di Dio, alla sua rivelazione. Lasciamoci formare, plasmare, perché appaia realmente nell'uomo la immagine di Dio. Rinnovando, dice Paolo, sorprendentemente per me, il vostro modo di pensare. Quindi questo rinnovamento, questa trasformazione comincia con il rinnovamento del pensare. San Paolo dice honus, tutto il modo del nostro ragionare, la ragione stessa deve essere rinnovata. Rinnovata non secondo le categorie del consueto, ma rinnovare vuol dire realmente lasciarci illuminare dalla verità che ci parla nella parola di Dio, e così realmente imparare il nuovo modo di pensare, che è il modo che non obbedisce al potere e all'avere, all'apparire, eccetera, ma obbedisce alla verità del nostro essere. E finalmente facciamo tutto, secondo Paolo, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Discernere la volontà di Dio, imparare questo possiamo soltanto in un cammino obbediente, umile, con la parola di Dio, con la Chiesa, con i sacramenti, con la meditazione della Sacra Scrittura. Conoscere e discernere la volontà di Dio, quanto è buono, questo è fondamentale nella nostra vita.